Radio Fab presenta.
Via,
via, via con me.
Vieni via di qui.
Storie di strade, niente anarchici e ribelli fabrianesi.
Neanche questi fiori azzurri. Via, via.
Un programma del collettivo 2 giugno.
Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful.
In onda martedì, good luck, my baby, alle 21, su Radio Fab.
It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, dati do di do, ci boom, ci boom, boom. Dati do di do, ci boom, ci boom, boom. Dati do di do.
Buonasera, bentornati, siamo qua su Via con me. Io sono Ilaria Venanzoni, questa sera con me c'è Federico Uncini. Benvenuto Federico. Buonasera, grazie
buonasera,
per essere
buonasera.
Qua. Questa sera parliamo di Via Martiri del 22 giugno 1944, come avevamo un po' anticipato, fatto capire nella scorsa puntata. Allora, innanzitutto presentiamo il nostro ospite. Questa sera appunto c'è con noi Federico Uncini. Studioso poliedrico, direi, giusto? Ti piace questo aggettivo?
Sì, poliedrico.
Benissimo. Quindi studioso di storia locale, ma a tutto tondo, quindi dall'archeologia, diciamo, a tempi più recenti. Quindi questa sera non parliamo di archeologia, anche se sarebbe bello, magari un domani faremo un programma sull'archeologia. Non so in quanti potrebbero ascoltarlo, ma no, la conturbante Marinucci fa cenno, come a dire, ma perché no?
Ma perché no? Adesso lo proponiamo subito a Benti.
Adesso lo proponiamo a Benti. Marinucci, non fare la faccia per dire sarebbe bello, quando tutti sappiamo,
no,
che tu hai odiato preparare l'esame di archeologia romana.
Mamma mia, l'esame più brutto, guarda,
ecco,
penso.
Quindi non fare per carità, fare questi cenni.
Tutto in bianco e nero, senza,
ecco,
teste.
Gente senza teste.
Senza faccia.
Andiamo avanti. Allora, dicevamo, questa sera non parleremo di archeologia, ma parleremo appunto di storia più recente, relativa appunto in particolare al 1944. Partiamo innanzitutto, come nelle altre puntate, partiamo da dove si trova la via. Via dei Martiri del 22 giugno del 1944 è quella strada, correggimi se sbaglio, che congiunge la strada che va verso Nebbiano, per capirci, per i fabrianesi, per i non fabrianesi, comunque è la strada che congiunge appunto Fabriano a Nebbiano, alla frazione di Nebbiano. A un certo punto questa strada, che è una strada di breccia, si stacca dalla strada che poi prosegue verso il paese di Nebbiano e va verso quella che attualmente noi chiamiamo la Loggia dei Baldini. E che è stata appunto poi intitolata ai martiri del 22 giugno, tra poco scopriremo perché. E, di norma io in tutte le puntate chiedo anche al nostro ospite se ci siano anche altre tracce dell'evento o del personaggio di cui parliamo in città. Sicuramente io credo che la traccia principale sia la stessa Loggia Baldini, però non so se, sì, se c'hai altre tracce
che
ti vengono in mente significative.
No,
Anche se ci abbiamo altre tracce di altri eventi di cui parleremo durante la puntata, ci sono, magari le diciamo alla fine, contravveniamo all'ordine solito e ne parliamo magari alla fine. Allora, Federico, tra l'altro chi volesse leggere un estratto del curriculum di Federico naturalmente si trova sulla nostra pagina Facebook, che potete seguire, mettete il like e seguite tutto quello che viene fatto. Non ci abbiamo le dirette Facebook perché è solo via radio, non ci potete vedere perché ci piace venire a fare le dirette spettinati e malvagati vestiti.
Guarda, veramente volevo proporti la diretta perché funziona, t'assicuro.
Ma perché dobbiamo fare questa cosa che la radio si deve vedere?
Tu
cioè
pensaci.
Facciamo una cosa che si sente solo, così
tu
possiamo venire brutti e spettinati.
Puoi venire brutta e spettinata lo stesso, tanto.
No, dopo se si vede mi viene
l'ansia. Pensaci.
Va bene, pensiamoci. Veniamo a cose più serie. Allora, innanzitutto, scusa Federico, io interagisco con la conturbante Marinucci. Così, in modo improprio, per alleggerire un po' gli argomenti, perché spesso e volentieri gli argomenti di cui trattiamo sono anche abbastanza importanti, sì, significativi e anche tristi, diciamo. Allora, Via Martiri del 22 giugno è un episodio rilevante all'interno di quello che è stata la resistenza nel Fabrianese, però in questo primo blocco io ti chiederei, poi nel secondo blocco vediamo esattamente che cosa succede quel giorno, ma in questa prima parte io ti chiederei come si arriva a quello che possiamo definire appunto l'eccidio, la strage del 22 giugno.
Sì, siamo a giugno, c'è da dire, diciamo.
Siamo che nel 44. Chi volesse un riassunto un po' di tutto quello, un contesto di tutto quello che succede in questo periodo, può anche andare eventualmente a riascoltarsi la puntata che abbiamo fatto insieme a Francesca Mannucci, la terza puntata in cui abbiamo fatto un po' un quadro. Parlavamo del 13 luglio e abbiamo fatto un po' un quadro di tutto quello che succede a partire dal 25 luglio del 43, diciamo, sia a livello nazionale sia a livello locale, e anche l'8 settembre. Naturalmente, scusa se ti ho interrotto, rimando anche ad altre puntate. Se qualcuno l'avesse persa, ascoltate le puntate sul podcast di Radio Fab Via con me, scaricate l'app e riascoltatevele, oppure anche dal sito internet. Scusa, finita la soletta pubblicitaria, vai. Scusa,
allora entriamo nel giugno del 1944. Inizia la liberazione delle Marche, precisamente il 17 di giugno l'esercito inglese incomincia a entrare nella provincia di Ascoli Piceno e Macerata. Il nostro territorio chiaramente già sta aspettando, si stanno preparando all'arrivo di questi, diciamo, nostri alleati, che erano inglesi, neozelandesi più che altro. E cosa succede? I gruppi partigiani stanno preparando e boicottando la ritirata dei tedeschi. Nelle Marche, quello che è importante è che i tedeschi che si stanno ritirando sono dei tedeschi di origine austriaca, sono gli alpini di montagna che stanno salendo da Ascoli Piceno, provincia di Macerata, poi entrano nell'Anconitano e passano per Matelica, Camerino, Matelica, Fabriano, e poi salgono verso l'Appennino, verso Frontone, e arrivano fino a Urbino. È un gruppo tedesco veramente micidiale, nel senso che erano gente che non guardavano a nessuno. Uccidevano a destra e manca, come per dire, e quindi man mano che salivano le Marche hanno fatto tanti di quegli eccidi da mettere paura, tra cui quello di Fabriano, di Vallunga, con 21 assassini, quindi hanno ucciso 21 civili.
Abbiamo già visto anche nella scorsa puntata, peraltro, in cui abbiamo parlato con Ferruccio Cocco della morte, dell'uccisione di Don David Berrettini, anche lì abbiamo fatto un po' come dire, un contesto, no? Perché tra l'altro, anzi, così c'ho l'occasione di fare un po' di pubblicità per questi libri che ti ringrazio ci hai portato. Diciamo, il primo grande bombardamento che viene fatto, in realtà Fabriano subisce più di 50 bombardamenti, no? Dopo appunto l'armistizio, il più rilevante dei quali avviene l'11 gennaio 44. Qua un libro scritto da Federico, lo facciamo sentire, eccolo, che si intitola Fabriano, 11 gennaio del 44, il martedì del terrore. Quindi qua trovate un approfondimento, ribadisco, poi c'è anche la puntata in cui ne parlavamo con Francesca, tra l'altro c'è anche il libro, lo ricitiamo perché mi piace citarlo, stiamo citando in quasi tutte le puntate, che però è un libretto quasi introvabile, però visto che anche tu lo citi nei tuoi libri, che è Stille di morte, di martirio e di morte di Carlo Canavari del 1950, che è pressoché credo introvabile, si trova solo in biblioteca. A proposito, questi libri che mi hai portato tu, hai, sono dove rintracciabili? Noi diciamo sempre dove si possono rintracciare, sono acquistabili, si trova in biblioteca, dove, a casa tua, dove si possono reperire?
Dunque, l'ho depositato all'archivio, quello delle Marche, di Ancona, che me l'hanno chiesto.
Se siete in Ancona, in Ancona.
E poi all'Associazione Partigiani Cristiani di Roma.
Okay. Ma più vicino c'è, cioè, un povero fabrianese.
Nel povero fabrianese non c'è.
Viene a casa tua.
Vengono a casa,
allora,
mia.
Telefonate a Federico, oppure io ce li ho perché me li ha regalati, ecco. Grazie. Questa sera venite a casa mia, ve li presto, dopo chiaramente ridateli. Ecco. Allora, questo dicevamo, Fabriano 11 gennaio 44, appunto del bombardamento.
Quella è una ricerca, ribadisco a dirlo, che ho fatto tramite gli americani, ovvero gli attori di quel bombardamento. Quindi ci sono riportati tutti i documenti e la cronistoria.
Gli attori, cioè in che senso gli attori?
Gli attori, i piloti.
Cioè tu sei riuscito a rintracciare
le persone? Sì, tutti, rintracciare tutti, i piloti che venivano da Foggia praticamente e venivano a bombardare Fabriano e una parte anche a Falconara. E quindi ho ritrovato tutti quanti i gruppi nel senso gli aerei, nome per nome, che erano 24 aerei B-25, e poi tutti i nomi dei piloti e la dinamica del bombardamento, di questo bombardamento, che è stato un po', diciamo, un errore umano dei piloti stessi, che hanno fatto, diciamo, dovevano bombardare la stazione ferroviaria, lo smistamento ferroviario di Fabriano. Però, essendo tre gruppi, cosa hanno fatto? Hanno fatto un bombardamento lungo. Quelli che erano di coda purtroppo non hanno potuto sganciare sopra la stazione ferroviaria e hanno praticamente bombardato la città di Fabriano. Quindi è stato un errore, secondo me, un errore umano.
Grazie. Questo, ecco, non sapevo che avessi fatto una ricerca così, diciamo, sì, nel dettaglio.
Dunque,
per mia ignoranza.
Sono arrivati dei documenti dietro mia richiesta dall'Alabama. Mi hanno mandato proprio tutti quanti i resoconti di quel giorno e l'ho riportati nel libro.
Chi lo volesse leggere, venite a casa, sì, mia, sì, che ve lo presto.
C'è scritto top secret, ma per quella volta, oggi come oggi.
Ormai, dal 44, ormai sarà
ormai
stato
sono cose che
sdoganato, come si suol,
sì,
dire.
Abbiamo...
Torniamo un attimo a noi.
A
dicevamo,
noi, sì.
Ecco, diciamo, quindi appunto... gli anglo-americani che risalgono appunto la penisola,
esatto,
i tedeschi che se ne vanno e nel momento in cui si ritirano compiono tutta una serie di massacri, in realtà sia i nazisti che cioè i tedeschi, no, che si ritirano, ma anche chiaramente spalleggiati da tutta una serie di fascisti locali,
sì, fascisti
fondamentalmente
locali,
tra cui, come abbiamo detto anche l'altre volte, appunto purtroppo episodi di assassini diventati purtroppo famosi, appunto come la fucilazione di Ivan Silvestrini ed Elvio Pigliapoco, ma ancor prima, no, la morte del dottor Profili, per la quale tra l'altro ti abbiamo citato nella prima puntata che abbiamo fatto con Terenzio. Chi volesse andarsene lì a ascoltare la prima puntata con Terenzio, parliamo di via Engels Profili,
sì,
perché mi è rimasto tanto impresso quando ci siamo andati insieme io te e Terenzio, 6-7 anni fa, non me lo ricordo più, in cui tu mi raccontavi che un tuo parente, forse tuo zio,
sì,
mi,
sì,
sembra,
mio zio
che
sì,
è stato tra quelli che l'ha visto,
l'ha
ritrovato, insomma,
ha
visto,
sì,
il cadavere, sì, quella mattina, dicendo che addirittura era senza le unghie. Questo,
sì,
è un dettaglio
unghie...
che non dimenticherò mai,
sì, sì.
Non scorderò mai. E dopo tutti questi episodi, diciamo, più o meno quasi in contemporanea con l'episodio appunto di Don Davide Berrettini che ci ha raccontato,
sì,
Ferruccio Cocco l'anno scorso, succede questo eccidio, questa strage che avviene per rappresaglia, giusto? Una rappresaglia contro civili.
Sì.
Sbaglio?
Ecco, cosa sta succedendo?
Esatto.
Andiamo un pochettino passo per passo. Allora, Fabriano operava nella zona di Moscano, Nebbiano, Vallunga, eccetera, eccetera, operava il gruppo Tigre,
sì,
del tenente Cardona. E operavano, cosa facevano in quel periodo? Stavano praticamente minando i ponti per la ritirata dei tedeschi, che stavano andando verso il nord, e stavano minando dei ponti. Quel giorno, anzi il giorno prima, il gruppo Cardona minano due ponti che praticamente tagliano la strada ai tedeschi mentre che erano in ritirata. Minano il ponte di Avenale e di...
Che per chi non fosse... Scusa, ti interrompo. Per chi non fosse del,
sì,
territorio, siamo in territorio di Genga?
Sì, ecco, nel territorio di Genga. Due ponti nel territorio di Genga.
E l'altro Spineto, mi sembra.
E Spineto, esatto,
nel territorio di Genga.
E Spineto, i due ponti.
Per chi conoscesse la strada che è da Fabriano a Varcevia, credo che sia il punto più freddo di tutto il centro Italia, il ponte di Spineto, perché è particolarmente basso.
Sì,
si infossa, se ci passi la mattina, praticamente ci sono sempre 4 di debrina pure agosto. Questo così, se andate verso Varcevia, mettete le gomme invernali anche agosto. Se passate,
esatto,
sul ponte Spineto, perché è freddissimo.
Ecco, c'è da dire che le vie di comunicazione di quel periodo erano due: una passavano per Sassoferrato e l'altra andavano appunto per Genga e poi ritornavano a Sassoferrato e andavano verso Frontone, diciamo, Serra Sant'Abbondio o Frontone. Minando il ponte nella zona di Genga, lì il transito viene ostruito nettamente. E a quel punto i tedeschi cominciano a capire che c'era dei gruppi partigiani che stavano appunto ostruendo questa ritirata. E cosa succede? Succede che il giorno 21 c'è un altro fatto che fa scoppiare, diciamo, questo eccidio. Due tedeschi vanno a Moscano vanno a Moscano a prendere del latte, del cibo, eccetera, eccetera. Ma anche qui c'è un po' un contrasto di testimonianze. Alcuni storici dicono che stavano dando fastidio, come era di solito, alle donne di Moscano. Altri invece dicono che andavano a prendere il latte e, diciamo, di alcuni viveri. Cosa succede? Lì vicino a Moscano c'era il gruppo di Cardona. Venendo arrivare questi tedeschi, li attaccano con delle bombe a mano, uno ne uccide e l'altro riesce a fuggire e a scappare, li inseguono fino a Fabriano, però non riescono a prenderlo, riesce a scappare e dare l'allarme alle truppe tedesche che stanziavano lì nella zona di Santa Maria, a Villa Quarantotti, lì c'era il quartiere generale. Cosa succede? Da quel punto i tedeschi prendono una decisione di attaccare questi partigiani, perché bene o male con le spie e una cosa nata sapevano che stavano nella zona di Valle Montagnana e Moscano. La sera del 21 attaccano con mortai e cannoni, uccidono diversi, diciamo, civili e ne catturano quattro ne catturano, di cui un prete. Li catturano alla Rocchetta e li portano a Fabriano.
Scusa, ti interrompo perché sì. Tu non sai, ma abbiamo un ascolto internazionale, gente che ci ascolta da fuori Fabriano, forse anche fuori provincia, taluni sì. Perfino da fuori regione. Quindi Rocchetta è una località. Poi la stessa conturbante Marinucci è di Pesaro, sempre vogliamo ricordarlo. Noi non la discriminiamo perché siamo inclusivi, ma viene da Pesaro. Quindi Rocchetta è una località che si trova, diciamo, lungo la strada tra Fabriano e Albacina, andando verso Borgo Tufi sulla sinistra, dove oggi si trova più o meno il Marchese del Grillo, la villa del Marchese del Grillo, che non è un nostro sponsor, ma volesse un domani sponsorizzarci, grazie Mario, noi ti facciamo pubblicità, e quella è la zona di Rocchetta.
Scusa, ti ho interrotto. Che diciamo si trova anche vicino a Moscano, più o meno, no? C'era una strada che andava su.
Cioè c'è il crinale in mezzo, però di fatto i lineari sono.
E prendono anche questi, chiamiamoli quattro disgraziati, e li portano verso il Maio. E li portano in una casa che si trova oggi come oggi, io non è che posso dire la geografia precisa, dove oggi c'è il Lidl.
Diciamo che è la zona, sempre per i fabrianesi e non fabrianesi, siamo nella zona commerciale di Fabriano, zona est di Fabriano, dove oggi ci sono, insomma, tutti questi supermercati, centro commerciale e quant'altro.
Ecco, lì c'era una casa colonica che io l'ho vista personalmente negli anni 60, ancora era integra, e li chiudono dentro un porcile. E poi cosa succede? I tre disgraziati li prendono e li fucilano lì sul posto, mentre il quarto, che era un prete, si salva perché lo portano via da Fabriano, lo portano, mi pare, a Iesi, e poi viene rilasciato libero, diciamo. E questo è l'inizio di questo eccidio del 22 di giugno. Cosa succede? I tedeschi non si fermano lì perché devono per forza catturare o fermare questi partigiani. E quindi fanno una spedizione, chiamiamola tra virgolette, punitiva. Partono.
Ma leverei anche le virgolette, forse.
Ecco.
In realtà.
Forse meglio. E partono. Sono i tedeschi, come dicevo prima, gli alpini di montagna dell'85esimo reggimento di fanteria. Era un reggimento veramente micidiale, hanno fatto degli eccidi a Camerino, veramente hanno ucciso circa un centinaio di persone a Camerino, le Tegge e altre località, praticamente erano terribili.
No, bene ribadirlo, perché secondo taluni queste colonne di tedeschi erano delle bande musicali che andavano in giro a suonare, invece bene ribadire, insomma, che non erano propriamente dei musicisti che andavano a suonare in giro, insomma.
Le Tegge, le Teggiola, Capolungo e tanti altri nomi che hanno lasciato veramente tanti morti in quelle zone. E quindi arrivano nella parte, diciamo, di Colle Giglioni. Colle Giglioni, perché lì erano stati avvertiti che c'erano i partigiani, effettivamente c'erano i partigiani, si tenevano a distanza e controllavano l'arrivo di questi tedeschi. Il primo passaggio, arrivano a Villa Moscatelli, che è sopra Nebbiano, che oggi sarebbero le residenze della famiglia Merloni. Arrivano qui e iniziano a praticamente a catturare tutti questi contadini che erano sulle, diciamo, sulle campagne, e ne catturano sette, li uccidono, a sangue freddo. Poi cattura anche un vecchio anziano che cerca di estinguere l'incendio, perché avevano dato fuoco anche alle case per punire appunto questa gente. Quindi da lì questi signori scendono e vanno verso Vallunga.
La zona di Vallunga.
Ecco, vanno verso il terreno Barlini. Anche lì per strada incontrano altri civili e vengono anche questi fucilati sul posto.
Di questi episodi che tu dici ci sono delle tracce, ci sono, perché passando con la macchina lungo la strada si vedono dei cippi,
esatto,
commemorativi che ricordano proprio questi episodi che tu ci stai raccontando.
E appunto su quei cippi lì passava una strada che un'antica strada che andava verso il Bervellone, quindi Tringuelli, e andava verso Pergola. E quindi passano su questa strada sterrata, e vanno sul podere Baldini. Il podere Baldini c'erano diversi giovani che erano ritornati in licenza, questi signori Baldini. Uh-huh. E quindi arrivano all'improvviso alla mattina.
Allora, aspetta, qui ti interrompo perché... Mandiamo magari prima il brano musicale,
sì,
così poi parliamo della giornata del 22 giugno, in modo più... completo, diciamo.
Allora
io pregherei un attimo la conturbante Marinucci di mandare il primo brano, che come al solito non vi dico cos'è da prima, ve lo dico dopo, e così poi proseguiamo con Federico la narrazione proprio della giornata del 22 giugno.
Sì.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Credo. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora in lui. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Credo. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve, fiori di stelle rosse. Ora i bambini giocano nel letto del San Credo. Il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare.
la terza freccia cercherà sul fondo del sangue. Presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono nel letto del sangue.
Eccoci di nuovo, Fiume Saint Creek di Fabrizio De André del 1981. Siamo rimasti appunto alla mattina del 22 giugno. Ricominciamo da capo. Ah, ecco, dicevamo appunto che l'episodio, il racconto, la narrazione dell'episodio è contenuto nel libro sempre scritto da Federico, di cui facciamo sentire il rumore appositamente, che si intitola Fabriano, il suo armadio della vergogna, C di giugno-luglio 1944, che se volete sempre vi presto perché Federico ha avuto la gentilezza di regalarmelo. Vai.
Allora, partiamo nel, diciamo, in questo grave episodio della tarda mattinata. Arrivano queste truppe tedesche nella località Fiorenzuola, che saliva verso il potere Baldini. Sono tedeschi ben armati e non hanno la solita divisa con l'elmetto di ferro, ma hanno dei cappelli particolari di cui di fianco c'è l'Edelweiss, la stella alpina, che indicano appunto il reparto. E salgono e circondano il potere Baldini, la casa Baldini, e entrano in casa e fanno uscire tutti gli anziani e le donne e i bambini, diciamo, e fermano anche tutti quanti gli altri della famiglia, appunto Baldini, e anche qualche sfollato, e praticamente li raggruppano nella loggia, la cosiddetta oggi famosa loggia Baldini,
oggi è visibile, come dicevamo,
sì. Diciamo, questa loggia, questi, diciamo, disgraziati, chiamiamoli vittime, vengono messi di fronte alla loggia e viene fatta la selezione. I più giovani vengono scartati, vengono, diciamo, risparmiati, e insieme alle donne vengono messi all'interno della casa colonica per non far vedere, diciamo, quello che stava succedendo. Gli altri invece vengono spinti dentro la loggia, poi all'improvviso incominciano a sparare, a mitragliare questi poveri disgraziati che praticamente vengono tutti quanti uccisi. Cosa succede in quel momento? Due dei Baldini, Mario e Giuseppe, che stavano dietro agli altri, si salvano perché i corpi degli altri che vengono uccisi riparano i colpi di Mario e Giuseppe e si salvano, però non si muovono, stanno lì in silenzio per capire il momento opportuno per fuggire. Nel frattempo questi tedeschi vanno nelle stalle che era sotto la casa dei Baldini e uccidono 25 pecore più i buoi e tutto quello che trovano di animali, diciamo. E quindi cosa succede a quel punto? I due feriti, Mario e Giuseppe Baldini, riescono a fuggire, fuggono, vanno verso Nebbiano e in mezzo ai campi di grano, eccetera, eccetera, siamo a giugno, e riescono a salvarsi. Quindi è stata una fortuna che tra tutti questi, diciamo, morti, i due fratelli Baldini riescono appunto a fuggire. I morti sono, li volevo elencare anche
sì,
per
sì,
una certa...
assolutamente sì.
Baldini Achille, 56 anni, Baldini Fiore, 29 anni, Baldini Guerrino, 27 anni, Baldini Luigi, 16 anni, poi c'era Cerini Nello, che era sfollato lì, 38 anni, e Angelelli Alaimo, 19 anni.
Proprio andando dietro a quello che tu ci stai raccontando, vorrei interromperti un secondo per leggere la testimonianza che anche tu riporti nel libro che citavo prima, proprio di Giuseppe Baldini, che appunto è uno dei due scampati, che narra appunto l'evento e dice: è davvero una pura coincidenza che io sia sopravvissuto miracolosamente. Quando i tedeschi hanno sparato con le loro mitragliatrici, i corpi uccisi sono caduti sopra di me. Tramite i loro colpi mi sono salvato, fingendomi morto. Questa è l'unica ragione per cui io sono ancora vivo. I soldati di montagna si avvicinarono dai campi e Giuseppe Baldini e la sua famiglia andò al fienile, dove oggi è una tomba in pietra, dove ricordo mi hanno buttato fuori dal fienile, gettato in mezzo agli altri, e poi hanno ricominciato a sparare con le mitragliatrici ed hanno sparato 17 volte. L'ho contato 17 volte e hanno gettato anche 4 bombe a mano. Riporti anche un'altra testimonianza, anche del nipote Marco Baldini, in cui dice: erano le 9 di mattino, quello che tu dicevi appunto, del 22 giugno, e noi uomini della famiglia Baldini stavamo irrorando le viti, quando un colpo di pistola sparato contro il cane, che stranamente abbaiava, ci costrinse a rifugiarci dentro la nostra abitazione. Purtroppo avevamo già capito di cosa si trattasse. Poco dopo arrivarono i tedeschi ed entrarono in cucina, dove, allontanando con brutali maniere le donne, spinsero noi uomini in una piccola loggia adiacente alla casa. Io, che avevo già dato per persa la mia vita, mi gettai contro un soldato tedesco, cercando di strappargli dalle mani il fucile, con il quale poco dopo avrebbe dato il via al massacro. Ma egli fu più veloce e mi assestò un colpo alla nuca con il calcio del fucile, che mi fece svenire. Ma quella fu la mia fortuna, perché infatti mi credettero morto. Subito dopo iniziarono a sparare violente raffiche di mitra e tutti i corpi dei miei fratelli mi caddero sopra. Quando riaprii gli occhi, vidi mio fratello Fiore, che ansimando e con un filo di voce disse: «Vigliacchi, finiteci di ammazzare e non fateci soffrire». A quel punto le raffiche di mitra continuarono fino a che non credettero di averci ucciso tutti. Finita la carneficina, i tedeschi si recarono nella stalla e uccisero tutto il bestiame per poi allontanarsi. Io, che miracolosamente ero ancora in vita, cercai di vedere se, come me, ci fosse qualche altro superstite, e mi accorsi che mio fratello Mario, seppure con molte ferite, era riuscito a scampare alla morte. E fu così che io e Mario sopravvivemmo a quel massacro. Questo è un'intervista, diciamo, un ricordo che compare a cura del nipote Marco Baldini su un numero dell'Azione del 2013, che anche tu riporti. Veramente una vicenda, insomma, molto pesante, agghiacciante e di stragi che, come abbiamo visto, insomma, sono diffuse sul territorio. Vogliamo aggiungere qualcos'altro prima di passare all'ultima parte riguardante la battaglia di Vallina? No. Federico mi guarda per dire: ma anche no. Bene, allora mandiamo un secondo brano.
All'alba del 4 di maggio arrivarono le orde assassine, portavano croci incinate, la feccia del terzo regime, li guidavano i cani da guardia, la guardia dei repubblichini. In tanti e più di 2000 vili aguzzini. E all'alba quassù sopra il monte Sant'Angelo s'era svegliato, quando aprirono il fuoco e a calci le porte sfondarono, ed entrò così l'inferno, l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che chiamano guerra. E pietà, pietà gridammo, tra le lacrime e i lamenti, prima gli alberi e le mura, poi noi cademmo in
Mazzarini Maria, presente. Mazzarini Nello, presente. Mazzarini Marino, presente. Mazzarini Pietro, presente. Mazzarini Rosa, presente. Mazzarini Santa, presente. Mazzarini Palmina, di anni sei, presente. All'alba del 4 di maggio ci bucarono gli occhi e le mani, perché nostra colpa era quella di essere fratelli dei partigiani. Ma il sangue nostro versato è quello che inizia la terra, nell'ora della promessa ora è sempre resistenza. Mazzarini Maria, presente. Mazzarini Nello, presente. Mazzarini Marino, presente. Mazzarini Pietro, presente. Mazzarini Rosa, presente. Mazzarini Santa, presente. Mazzarini Palmina, di anni sei, presente. Del 4 di maggio, per sempre ne avremo memoria, perché l'alba di un giorno che fa nostra la storia, perché mai più ritorni l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che si chiama guerra. Mazzarini Maria, presente. Mazzarini Nello, presente. Mazzarini Marino, presente. Mazzarini Pietro, presente. Mazzarini Rosa, presente. Mazzarini Santa, presente. Mazzarini Palmina, di anni sei, presente.
Il brano scelto è un brano dei Gang La Macina, che, cioè Gang in collaborazione con La Macina, che sicuramente molti conosceranno, che è un brano che si intitola 4 maggio 1944, contenuto in un album che si intitola Nel tempo e oltre cantando, del 2004, che è una canzone che ricorda appunto l'altro grandissimo eccidio che viene perpetrato sul nostro territorio, non fabrianese ma arceviese, ma comunque insomma nelle vicinanze, che è l'eccidio del Monte Sant'Angelo, dove perdono la vita, se non ricordo male, quasi 70 persone, con dinamiche leggermente diverse. Ma... c'è il libro anche di quello, ma qui in questo momento? No, però c'è un... non ce l'abbiamo il libro in questo momento, però...
intitolato L'alba di sangue.
Ecco, è un episodio, credo, purtroppo aggiungerei tra i più famosi, insomma, sì, del nostro, sì, territorio, tragicamente famoso, aggiungerei. E passiamo a parlare nell'ultima parte, come ci dicevamo prima di iniziare la puntata. In realtà ti volevo chiedere quello che abbiamo visto, quali sono le premesse, qual è stato l'episodio, ma anche che cosa succede poco dopo e prima però della liberazione appunto avvenuta il 13 luglio, e cioè la battaglia di Vallina del 4 luglio del 44. Tra l'altro, tornando alla domanda iniziale, cioè che tracce rimangono di questi eventi, mi fa piacere ricordare che andando verso Vallina, bisogna andare verso il bar di Vanio, per chi è di Fabriano, per chi non è di Fabriano bisogna andare verso Bastia e da lì salire su una strada molto accidentata, andateci con i fuoristrada se avete una macchina bassa, non andateci perché la rompete, e si arriva fino, si sale fino a che si arriva in cima, e dove c'è appunto un cippo che ricorda la morte di alcune persone, che di cui adesso Federico tu ci racconterai, e è uno dei cippi, una delle tracce che si va ad omaggiare la mattina del 25 aprile. Ribadisco che se qualcuno ci vuole venire insieme a me la mattina, si parte intorno alle 7:30 insieme agli operai del comune, andiamo a mettere questi cippi, non lasciatemi da sola tutti gli anni, che qualcuno mi accompagni cortesemente. E questo è il libro di Federico in cui si parla di questo episodio, che si intitola La Valle della Morte. Sempre che, ecco, se volete venite a casa mia e ve lo leggete, perché mi pare di capire che più o meno anche questo. Ma non possiamo donarli alla biblioteca? Sì,
sì,
allora,
sì,
questi facciamo, sì, così. Allora, io questi libri che ho me ne privo, li dono alla biblioteca, così almeno ce l'ha la biblioteca e non dovete venire a casa mia a prenderli, e almeno li trovate in biblioteca. Che cosa succede a Vallina il 4 luglio del 44, quindi pochi giorni dopo questo eccidio, ecco, e qualche giorno prima la liberazione?
Allora, andiamo avanti con la storia dal 22 di giugno al 4 luglio.
Sì.
Il gruppo di Cardona aveva sempre il compito di minare le strade per la ritirata, diciamo, di questi tedeschi. Quindi, dopo l'eccidio di Vallunga, il gruppo si trasferisce verso la Vallina. Passano per Moscano, Murazzano, poi scendono verso San Cassiano e vanno alla Vallina. Alla Vallina, dove hanno lì un rifugio dentro una gola, e lì si sentivano abbastanza sicuri. In realtà i tedeschi li stavano inseguendo, stavano preparati un agguato di quelli veramente micidiali. Cosa stavano preparando il gruppo partigiano di Cardona? Stavano aspettando dei camion pieni, diciamo, muniti di dinamite, che dovevano servire per minare i ponti verso Sassoferrato, e quindi tagliavano definitivamente il passaggio di questi reggimenti degli alpini. E quindi i tedeschi, l'85esimo, sempre reggimento, preparano un agguato alla Vallina. Questa volta però non li affrontano direttamente, ma li circondano sia dalle Marche, quindi dalla Vallina, che dall'Umbria. Vanno per Sigillo, Purello, Sigillo, e poi salgono sul Monte Cucco, e dal Monte Cucco scendono verso la Vallina. E quindi questi partigiani sono praticamente incastrati dentro quella gola.
Per chi non fosse tanto pratico delle nostre montagne, ecco, tipo per esempio la conturbante Marinucci che viene dal mare,
ecco,
come gli Ixos, diamogli, i popoli del mare,
dagli
così, sì, perché Vallina si trova appunto sostanzialmente sotto al Monte Cucco, fondamentalmente, sì, quindi
Monte Cucco ci sono stata.
Monte Cucco ci sei stata a fare il deltaplano, ti vedo, sei andata a fare, eh? La neve, sei andata a sciare sul Monte Cucco, beh, Andiamo avanti, scusate l'interruzione.
Andiamo avanti. L'attacco viene alla mattina, anzi, di notte avviene questo attacco, quindi li stringono questi partigiani verso il monte Testa Grossa, che poi va sul monte Cucco, li stringono da lì e contemporaneamente dall'altra parte, dall'Umbria, risalgono dall'altro versante e quindi questi partigiani sono circondati. Cosa succede? Succede che risalgono, poi a un certo punto la macchia sparisce e devono affrontare l'altura del monte Testa Grossa e quindi si scoprono. I tedeschi, muniti di mitragliatrici e micidiali, che si chiamano l'MG-42, come questi partigiani escono allo scoperto, vengono freddati e ne vengono uccisi 8 di questi, diciamo, eroi, chiamiamoli eroi. È stata comunque lì una battaglia, non è stato un attacco, diciamo, codardo, è stata una battaglia che hanno combattuto e ci sono stati morti sia dalla parte dei partigiani del gruppo Tigre che dalla parte anche dei tedeschi, diversi morti ci sono stati. Quindi io la considero più una battaglia e l'ho intitolata La Valle della Morte perché erano stretti in questa, diciamo, gola e non hanno avuto scampo diverse persone. Gli altri sono riusciti a svallicare e a salvarsi buttandosi in certi precipizi, veramente sono stati ardui e coraggiosi e si sono praticamente salvati andando verso, diciamo, Fossato, poi sono scesi andando verso Nocera dove stava arrivando il fronte.
Tra l'altro mi accorgo adesso mentre tu parlavi che ho detto una piccola imprecisione perché in realtà poi le Lapidi e Cippi sono due in realtà perché uno sta proprio a Vallina Paese.
Sì.
Tra l'altro mi pare ci siamo andati forse anche insieme.
Andati, sì, ci abbiamo
e l'altro invece è proprio in cima alla montagna dove,
alla montagna,
dove dicevo
dove
prima, in realtà
stati,
sono due, ho detto un'imprecisione, ci stavo ripensando adesso.
Sì, 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 sì.
E tra l'altro una cosa che, visto che abbiamo ancora, abbiamo 5 minuti, no? Ancora con Turbante e Marinucci, vedo che tu qua alla fine di questo, di questa pubblicazione metti un elenco proprio dei componenti, sì, del gruppo Tigre, che secondo me è molto interessante, sì, che leggerei anche se non avete nulla in contrario, quindi a parte
no,
Egidio Cardona che era il comandante, Biagio Cristofaro, sottotenente vicecomandante, Enrico Anedda, detto Occhio di Falco, che era sardo, vedo qua, leggo,
sì,
io non conosco
sì,
la
sì,
storia di tutti, però mi piace ogni tanto ricordare,
certo,
anzi ricordare i nomi delle persone, è uno
giusto
degli scopi di questo programma, per cui Giovanni Bellucci, Aviere, Ugo Bianchetti, detto Ughetto, di Casalvento, quindi insomma qua vicino, caduto il 9 giugno del 44, Bob Turner, ufficiale sudamericano, poi qui c'è un Bobby, perché a volte succede
sì,
anche che di molti di questi non si sapeva esattamente neanche come si chiamassero di preciso il cognome, quindi questo graduato della Marina, quindi un americano, immagino, Bruno, senza cognome, ufficiale guastatore, Armando Cardona, vice caposquadra, Vincenzo Cascio, caposquadra, Calogero Cammarata, soldato, Albero Cavalieri, soldato, Giacomo Ciampicali, soldato, caduto il 4 luglio appunto a Vallina, Antonio Cipriani, soldato, Giuseppe Conti, soldato, Francesco De Giovanni, vice caposquadra, Eddie, un inglese di Liverpool, trovo scritto, quindi anche bello, insomma, queste notazioni, soldato, Elsa, non ci abbiamo il cognome, una vivandiera di Pasce Lupo, che trovasi sempre, lo dico per la Marinucci, sotto Monte Cucco, nel parco del Monte Cucco, Bani Enrichetta, cuciniera di Piaggia Secca, Enrichetto, un sarto, Domenico Fagioni, soldato, Stefano Fioriti, soldato, Amleto Floro, soldato, Franco, ufficiale guastatore dell'esercito, tra l'altro ecco questa è una cosa che non abbiamo mai affrontato, però in qualche puntata prima o poi l'affronteremo, che anche diciamo poi l'esercito italiano ha dato un grandissimo contributo alla resistenza, magari ne parleremo in qualche altra puntata. Giorgio, ufficiale guastatore dell'esercito, Amedeo Gognoli, soldato, Carlo Gram, soldato di Bolzano,
sì, sì,
Janus, un polacco, autista, Vincenzo Locascio, detto Enzo, caposquadra, ufficiale caduto il 9 giugno a Piaggia Secca, Luis, un francese, autista, Marinosci, polacco, anche questo Marinosci non sappiamo se fosse il nome o il cognome, caduto il 4 luglio appunto a Vallina, Algemiro Mei, soldato, caduto 4 luglio a Vallina, Michele, un ufficiale inglese, forse si chiamava Michael, chi lo sa, Dino Muscoloni, soldato, Domenico Miliziano, soldato, Giovanni Mura, soldato del Regio Esercito, Olgar, anche questo polacco, sappiamo solo il nome, caduto 4 luglio del 44 a Vallina, Alessandro Orsi, soldato, caduto a Sassoferrato il 2 aprile del 44, Azelio Pasquini, soldato, Sebastiano Pecorelli, ufficiale caposquadra, Salvatore Pirrone, ufficiale di fanteria caposquadra, Drago Petrovic, caduto il 9 giugno del 44 a Piaggia Secca, Mario Pincherle, soldato, Pietro, non sappiamo il cognome, ufficiale inglese, soldato, quindi forse si chiamava Peter, Narciso Romitelli, soldato, caduto il 4 luglio del 44 sempre a Vallina, Walter Rossi di Ancona, soldato, Angelo Reversi, soldato, Carlo Roversi, soldato, Glauco Schicchi, soldato, Vincenzo Serafini, soldato, caduto il 4 luglio del 44 a Vallina, Settimi, non sappiamo il nome, soldato, Umberto e Attilio Silvestrini, entrambi soldati caduti sempre il 4 luglio del 44 a Vallina, Giovanni Stroppa, soldato, Toni il maresciallo, soldato, Uliana, una vivandiera di Pascio e Lupo, Vassili, un soldato polacco, Giovan Battista Vigarelli, soldato. Stavo pensando che un domani faremo pure qualche puntata magari su la resistenza al femminile. Adesso vedo che la Marinucci, certo, mi guarda con assentendo.
Volevo dire, sì? Aggiungere, che tutti questi nomi, quando siamo stati a una manifestazione lì alla Vallina, proprio nel posto dove hanno combattuto,
sì,
l'abbiamo letti uno per uno con l'onore. Ognuno gli abbiamo dato onore. È stata una bella cerimonia lì,
sicuramente,
proprio sul posto.
Sì, sì, sì. È sicuramente è necessario mantenere viva la memoria, insomma, di questi avvenimenti, e anche fondamentalmente uno degli scopi principali di questo programma. Allora, Federico, innanzitutto io ti ringrazio per essere stato qua con noi, sei stato davvero gentilissimo. Vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere?
Sì,
vai.
Volevo aggiungere una storia di quel giorno della Vallina. Dall'altra parte, quindi nella parte umbra, si erano rifugiati alcuni componenti della mia famiglia.
Ah.
E sono stati testimoni di questo, diciamo, di questa battaglia, di questi morti alla Vallina, e loro l'hanno scampata proprio per un pelo. Allora c'era mio nonno, mia nonna, mio zio, quello che poi
trovò il cadavere.
Sì, trovò il cadavere e poi ritornava, perché loro erano sfollati a sigillo.
Niente
mio
meno.
Zio e una mia zia. Loro la morte l'hanno vista in faccia, perché quando sono arrivati i tedeschi dalla parte di sigillo, il Purello, ogni persona che si muoveva, che vedeva me, gli sparavano. E loro per fortuna si sono rifugiati dentro la macchia e da lì non si sono più mossi e hanno avuto salva la vita per quel momento.
Grazie, è un bellissimo ricordo, anzi forse sì. Una delle cose più belle di questo programma è che molte delle persone che sono venute finora hanno portato anche proprio dei ricordi, familiari, dei ricordi, personali, sì, assolutamente. Allora, io vi do appuntamento a martedì prossimo, 25 febbraio, con Manfredi Mangano, che già conoscerete, la conturbante Marinucci ha avuto un sobbalzo, con Manfredi Mangano, che già conoscerete essendo già uno speaker longevo di questa radio, non vi dico qual è l'argomento, speriamo che si ricordi che deve venire a parlare, adesso glielo ricorderemo. Non vi dico qual è l'argomento naturalmente, e vi lascio con l'ultimo brano, spero che riusciremo ad ascoltarlo conturbante Marinucci, rassicurami, almeno l'ultimo. C'è.
Tra l'altro Manfredi lo vedo giovedì.
Giovedì segno.
Esatto.
Ci torna giovedì.
Giovedì.
E l'ultimo brano è un brano, diciamo, un po' esce un po' dal filone, ma ha il suo perché. Si intitola Por Ti Libertad di Manu Chao, è incluso in un disco del 2008 che si chiama Estación México, che è una registrazione. C'ho il C2 di spagnolo.
Basta,
scusa. Scusa, era così per vantarmi inutilmente. Che è una registrazione live di un concerto fatto da Manu Chao appunto in Messico. E con questo brano vi saluto, ci diamo appuntamento a martedì prossimo.
Presto c'ho il madrugo. Porti. Io mi accuesto tardi. Porti. Presto c'ho il madrugo. Porti. Io ma questo tardo, oh libertà, divina libertà, quiero salir y no abre la puerta, oh libertà, divina libertà, quiero salir y no abre la puerta, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre. Corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre, corriendo detrás, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no abre la puerta, salvo rumba de. Gracias.